Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Fra tutte le responsabilità che Dio dà all'uomo, uno dei più importanti in assoluto, che non solo è responsabilità, ma è un immenso privilegio, è quello di allevare figli. Dio affida ai genitori il privilegio di avere cura di un figlio prezioso, che il genitore può amare e curare e guidare e formare. Un genitore ha ricevuto da Dio la responsabilità di guidare la formazione di una persona. Il suo lavoro in quel figlio porterà conseguenze per tutta la vita del figlio e per tutta l'eternità del figlio. Nessun fattore influisce come andrà la vita di un figlio quanto il lavoro che fanno i suoi genitori in bene e in male. Quindi io prego che ogni genitore riconoscerà sempre di più la grandezza e l'importanza di questa responsabilità da Dio. Prego che possiamo impegnarci con la massima serietà, con tanta umiltà e con tanta preghiera in questo impegno. E voglio pregare che chi non è genitore possa assistere, appoggiare, incoraggiare amici, parenti, zii, veri o in Cristo, possono avere un appoggio immenso nella vita anche di altri bambini e figli. Quindi uno è, ma io non ho figli, o i miei figli sono cresciuti, non cambia. Tu puoi avere un grande ruolo per assistere i genitori che hanno questa responsabilità immensa. Quindi noi stiamo in Efesini, epistola meravigliosa, che parla della salvezza dal punto di vista di Dio. Siamo salvati per grazia, eravamo senza Dio, senza speranza, senza le promesse, e Cristo ci ha riconciliati a Dio. Dio ci ha vivificato. Dobbiamo pregare per poter comprendere l'amore di Dio che sorpassa la conoscenza. E poi, alla luce di tutto quello, Dio ci comanda a camminare in modo degno della nostra vocazione in ogni aspetto della vita. E poi, iniziando in capitolo 5, inizia con i nostri rapporti, iniziando con la famiglia. Abbiamo visto mogli e mariti, e poi abbiamo visto qualche sermone su figli nei confronti dei genitori. E oggi arriviamo al brano che parla ai genitori in confronto con i figli. Allora, un'altra parentesi che noto qui: questi principi valgono per ogni rapporto. Quello che stiamo per leggere sono specificamente per i genitori nei confronti con i figli, ma vedo che c'è un'applicazione che vale a tutti, in tutti i nostri rapporti. Quindi teniamo questo in mente. Quindi se non hai figli da crescere, ma questo non serve a me. No, serve a te. Quindi vogliamo prendere il brano in Efesini 6:4. In Efesini 6:1-3 parlavamo ai figli che dovevano ubbidire ai loro genitori, che devono onorare i genitori, che è il primo comandamento con promessa. E poi arriviamo a quello che Dio dice ai genitori. Quindi leggo, e voglio leggere due volte versetto 4 per fissarci in mente questa verità. E voi padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. E voi padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Allora, questo è scritto padri, ma come so che si applica ai genitori? Perché già in versetto 1, 2 e 3 diceva: figli, ubbidite a chi? non dice ai vostri padri, dice ai vostri genitori nel Signore. Onorate il tuo padre e tua madre. Quindi questo non esclude le madri, anzi fanno parte assolutamente di questo rapporto di genitori e figli. Però dice padri perché il padre come capofamiglia ha un ruolo principale. E c'è una tendenza nella carne per i padri di trascurare il loro ruolo, di lasciare più alla mamma che passa più tempo con i figli, e conoscendo il cuore dell'uomo e la sua tendenza di lasciare alla moglie di fare questo lavoro, Dio parla specificamente ai padri. E notate che in effetti questo è un comandamento principale con una parentesi che serve per poter fare quel comandamento. Qual è il comandamento principale in questo versetto? Di allevare i figli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Però, visto che il genitore ha autorità sul figlio, che quasi mai nella vita nessun capo avrebbe mai su quelli sotto di lui. Cioè, i genitori possono, soprattutto quando i figli sono piccoli, decidere quasi tutto per i figli, quello che devono portare come i vestiti, quello che devono mangiare, a che ora devono andare a letto, se possono uscire di casa o non uscire di casa. Cioè, i genitori hanno un'autorità quasi totale su bambini piccoli. Allora, se si usa male quell'autorità, tu provochi ad ira il tuo figlio e tu non puoi allevarlo nella disciplina e nell'ornamento del Signore. Usare male l'autorità rende più o meno impossibile ubbidire al comandamento di allevare nella disciplina e nell'ammonimento del Signore. Quindi il comandamento è di allevarli nell'ammonimento e disciplina del Signore, ma usare male l'autorità che provoca ad ira rovina quello. Quindi Dio non dà 20 cose da non fare e 20 da fare. Fa un comandamento da fare e ci dà un comandamento da non fare per non rovinare questo. Quindi oggi vogliamo iniziare guardando questo comandamento fondamentale di non provocare ad ira i figli. Cosa vuol dire? Perché la nostra ubbidienza come genitori a questo comandamento determinerà più o meno come verranno i nostri figli. Allora, cosa vuol dire non provocare un figlio ad ira? Perché se noi provochiamo ad ira un figlio, possiamo smettere di sperare di avere buoni risultati, di allevarli bene. Il fatto che Dio comanda ai genitori, padri comprende tutti e due, a non provocare i figli ad ira, ci fa capire che è molto facile provocare ad ira i figli. Cioè, serviva proprio un comandamento. E come dico, non ci sono 10 cose, c'è questo. Quindi vuol dire che è una cosa facile fare. Provocare ira danneggia un figlio moltissimo, danneggia il suo rapporto con i genitori, danneggia il suo ostacola lui da trovare Dio. Quindi posso incoraggiare ognuno di noi che siamo genitori a capire l'importanza di capire questo, perché non è un insegnamento intellettuale di conoscere dottrine. Vedo credenti che mi contattano e vogliono sapere cosa pensi tu delle escatologie, le cose alla fine del mondo, o cosa pensi tu di questo. E sono cose tutte importantissime, eppure non riguardano come cammino. Ed è facile essere preso con dottrine che sono intellettuali, ma qui arriviamo a qualcosa che non è intellettuale, determina come vivo tutti i giorni. Cosa vuol dire provocare ira? O meglio dire, cosa vuol dire ira? Cos'è ira? Quando la Bibbia parla di ira, intende una forte agitazione dell'anima. quando una persona, in questo caso un figlio, ha ira, è grandemente turbato dentro, non ha pace, è turbato, agitato. Allora, a volte l'ira si manifesta esternamente. Ah! A volte l'ira rimane nel cuore come una bomba a tempo. E il figlio non dice niente, ma c'è questa ira, questo rancore che cresce e impara a mettere la maschera che gli conviene. Si può manifestare sia in modo esterno che rimanere dentro, ma può esserci potentemente. Ed è un veleno. Ira è veleno. È un veleno molto pericoloso che danneggia moltissimo il cuore di quel figlio. Che cos'è che provoca ira in un figlio? Molto semplicemente. Che cos'è che provoca ira in un figlio? Il peccato del genitore nei suoi confronti. Soprattutto il peccato non confessato. Quello che provoca ira in un figlio è il peccato del genitore nei confronti del figlio, che non riconosce, confessa e abbandona. Alla luce di questo, a quanto è importante, io esorto ognuno di noi che è un genitore a considerare attentamente quello che Dio ci insegna in questo brano per poi applicarlo di cuore tutti i giorni. Come dicevo, quello che provoca l'ira in un figlio è il peccato del genitore nei confronti del figlio. Quindi quando un genitore agisce in modo ingiusto, quando un genitore agisce per egoismo anziché vero amore per il figlio, quando un genitore agisce per orgoglio e non vuole umiliarsi, provoca ira nel figlio. Allora, per non provocare ira nel figlio, la cosa numero uno che bisogna fare sopra ogni altra cosa è camminare in stretto rapporto con Cristo. Non è quello che fai con il tuo figlio, è come tu cammini con Cristo, che determina più di ogni altra cosa. Tu puoi dedicare molto tempo al figlio, ma se tu non hai un stretto rapporto con Cristo, tu non camminerai nella luce e tu provocherai il tuo figlio ad ira. È impossibile allevare i nostri figli nella disciplina e nell'ammonimento del Signore se non stiamo dimorando in Gesù Cristo. Quindi più di qualsiasi altra cosa devi badare al tuo cammino con Cristo, non a quello che fai. Devi fare per i figli, e se trascuri il tuo cammino con Cristo, tu provocherai i tuoi figli ad ira. Quindi non è una questione di fare, è una questione di camminare in stretto rapporto con Cristo, essere più come Maria anziché Marta. Allora, con quello come base fondamentale sulla quale si può edificare il resto, quello che vorrei fare per il resto del tempo che ho è solo elencare alcuni modi comuni in cui noi provochiamo a ira i nostri figli, e posso dire queste cose nei nostri rapporti gli uni con gli altri provocano ira anche. Quindi non è solo con i figli. Questo riguarda qualunque rapporto in casa e anche fuori di casa. Non sarà un elenco completo, ma la mia speranza è che possa aiutarvi tutti, anche noi tutti, io per primo, a dire: ah, ma io non faccio proprio quello, ma faccio una cosa simile, e allora certo non è giusto, certo rovina il rapporto, nel caso di un figlio provoca ira. Io quindi valuto ogni genitore a guardare con umiltà la propria vita, perché spesso vogliamo vederci bravi quando non siamo bravi. Umiltà è fondamentale. Uno dei modi più comuni che un genitore provoca ira nel cuore del figlio è quando quel genitore non vive in vera armonia con il coniuge. La Bibbia insegna che il marito e la moglie sono di una carne. Leggo Genesi 2:24 come esempio. Perciò L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Il marito e la moglie, che per i figli sono papà e mamma, sono una carne. Qua in Efesini leggiamo che il marito deve amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. La moglie deve sottomettersi al marito e rispettarlo. E quando la coppia vive così, ci sarà grande armonia. Quando c'è armonia fra marito e moglie, c'è pace in casa. E questo darà pace al figlio. Invece, quando c'è tensione fra i genitori, quella tensione si trasmetterà al figlio e creerà amarezza, perché un figlio vuole i genitori che si amano. È importantissimo per un figlio avere la sicurezza di vedere che i suoi genitori si amano. Ah, allora il mio mondo è tranquillo, il mio mondo è sicuro. E quando il mondo non è sicuro e lui vede ingiustizie nel modo che la mamma risponde a papà e il modo che il papà tratta la mamma, questo lo provocherà, perché non è giusto. Non è giusto. Lui nota. Tu puoi essere stragentile con il figlio, ma se disprezzi il coniuge, il figlio è ferito. Quindi voglio incoraggiare ogni genitore ad evitare il pericolo, lo sbaglio comune di ignorare problemi nel matrimonio per concentrare sui figli. Ci sono tanti genitori che peccano in questo modo, hanno problemi, non sanno risolvere, e allora lasciano stare, ignorano i problemi nella coppia per concentrare su curare bene i figli, cercando così di tranquillizzare la coscienza, cercando di trovare qualcosa in cui si può vedere frutto. E questo è molto stolto. Questo è molto stolto. Allora ammetto subito che un rapporto non dipende solo da una persona. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Quindi se il mio coniuge non vuole, non posso creare pace con entrambe le direzioni, ma posso non trascurare, posso impegnarmi, posso essere il primo a confessare i miei peccati. Un commento qui per i genitori che non hanno coniuge, vedove, vedovi, separato, divorziato o semplicemente chi è un genitore senza essere mai sposato. In questi casi è importante per i figli di vedere che i rapporti più profondi che hai, perché ognuno ha rapporti, sono rapporti in cui vedi il genitore che vive in armonia e non sempre litigando, perché non è papà e mamma, però lui vede come vive i rapporti che danno stabilità, perché tutti hanno rapporti con altri. Quindi la prima cosa per non provocare ira è di camminare strettamente con Cristo. Seconda cosa è di camminare in armonia amando il coniuge. Allora comincio a menzionare altri modi. Un altro modo che provoca ira nel figlio è di mancare vero amore per il figlio. Allora, quasi ogni genitore dice, ma io amo i miei figli. Ma spesso il comportamento di un genitore rivela che ama molto meno di quello che pensa i figli. Infatti spesso un genitore vede il figlio come un disturbo, come un peso, come un ostacolo che devo sopportare. Allora, magari un genitore si impegna dalla mattina alla sera per il figlio. Fa del tutto, sacrifica per i figli, manca sonno per i figli, fa tutto. Ma non è quello amore. Quello può soddisfare la carne, quello può soddisfare l'orgoglio. Guarda quanto sono bravo come papà, guarda quanto faccio come mamma. E la persona si innalza. Quindi quello che fa non fa per vero amore. Fa per se stesso. Trova una certa soddisfazione di vedersi importante. Ho conosciuto mamme, anche papà, ma ovviamente mamme in questi casi, che facevano del tutto per i figli, ma non amavano i figli. Era per sentirsi bravi, bravi dentro di sé. Quanto sono bravo come mamma, io faccio più di tutte le mie amiche per i loro figli. No, sto parlando di vero amore. Allora, ricordate che il vero amore che cos'è? Impegnarsi per il vero bene della persona. Impegnarsi per il vero bene della persona. Like, se ami qualcuno, ti impegni per il suo vero bene, non conti il costo, ed è una gioia poter farlo. Se io amo qualcuno, non vedo quella persona come un disturbo. Non vedo quella persona come un ostacolo a quello che voglio fare. Piuttosto vorrei avere più tempo di quello che ho con quella persona. Quando invece amo me stesso, quando il mio traguardo non è veramente il bene di quella persona, ma è di soddisfare la mia carne, questo è il mio traguardo, allora facilmente quella persona mi sarà di peso, perché mi ostacola a quello che voglio in quel momento. Il nostro egoismo ci porta a facilmente mancare di vero amore per i nostri figli. Questo ci fa vedere i figli come un'interruzione. Questo ci spiega a facilmente scattare. Quando è che scatto? Soprattutto quando manco vero amore. Cioè, il mio scattare con i miei figli, basta! Mi rivela molto del mio cuore, se sono onesto. Mi rivela che è un cuore che ama poco. È per quello che scatto. Quando un figlio riconosce e riconoscerà che un genitore manca nell'amore per lui, questo provoca ira. E questo è per forza perché se tu hai un capo che ha autorità su di te e tu capisci che usa la sua autorità non per il tuo bene, cosa crea dentro di te? Non so se hai mai avuto un lavoro dove ti sentivi sfruttato dal tuo capo. Posso assicurarvi, crea grandi frustrazioni e ira. Allora nessun capo ha l'autorità che ha un genitore. E quando un figlio si sente fare i regoli, no, non puoi fare quello, no, devi fare questo tutto il giorno, e poi quel figlio non riconosce amore nel genitore, certo provoca ira, per forza. E quindi è importantissimo per un genitore che riconosce di mancare amore, di no, 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 io guardo quello che faccio per lui, di no, signori, io agisco così perché io non amo abbastanza, sono egoista, amo la mia carne, confesso questo brutto peccato, ti chiedo perdono per mezzo di Cristo, cambio il mio cuore. Questo serve fare non una volta, ma ogni volta che riconosco il mio egoismo e mancanza di amore. E questo è fondamentale per non provocare a ira mio figlio. Posso allargare questo ad altri? Amiamo gli altri che non hanno niente da offrirci? Perché bisogna amare i bambini? Cosa può farmi un bambino? Può darmi la possibilità di imparare l'amore di Dio verso peccatori. L'amore non cerca chi può soddisfare la mia carne. L'amore cerca chi può amare. Quindi questi principi valgono in tutti i nostri rapporti. Un altro modo in cui si può provocare a ira un figlio è di agire in modo ingiusto nei suoi confronti. Agire in modo ingiusto. L'ingiustizia provoca l'ira. Ci sono tanti modi di essere ingiusti. Per esempio, se un genitore usa la disciplina come modo per sfogare la frustrazione, è molto difficile per un figlio di non avere ira nel cuore. Un altro modo di agire in modo ingiusto è di usare un doppio metro con un figlio. Per esempio, sgridare un figlio o disciplinare un figlio per qualcosa che il genitore fa. Esempi di questo, ce ne sono tanti. Se un genitore tende a parlare in modo disprezzante degli altri, o con il coniuge, o parlando di altri, ma quella persona lì cosa sa? Ma mio capo fa questo? Ma non è mica giusto che fanno questo? E poi, quando il figlio parla mancando rispetto. No, tu non devi parlare così. Tu devi parlare con rispetto. Il figlio si ricorda benissimo che il genitore non parla con rispetto, ma pretende che io parli con rispetto. E questo provoca ira, perché è ingiusto. Il signore, il genitore sta insistendo su un comportamento che il genitore non ha. Questo è ingiusto. E questo sì provoca ira. Un altro esempio di un doppio metro sarebbe per un genitore di insistere che il figlio chiede perdono. Tu hai peccato, cosa devi fare? Devo chiedere perdono. Allora, perché il figlio si arrabbia quando deve chiedere perdono? Perché, ma papà non chiede perdono quasi mai. Lui vede papà o la mamma peccare spesso, ma non chiedono perdono. Ma lui deve chiedere perdono. Questo è un doppio metro? E questo sì, provoca l'ira. Qualsiasi doppio metro è ingiusto. Questo vale in tutti i nostri rapporti. Certamente, voglio parentesi qui, un figlio non può fare tutto quello che fa i genitori. Ma perché io devo andare a letto prima di voi? Perché tu hai 6, 8, 9 anni, quello che è, e tuo corpo ha bisogno di più sonno. Cioè, un figlio deve certamente capire che ci sono certi privilegi e diversità di bisogni a diverse età. Quindi questo è importante e non c'entra con doppio metro, certamente. Poi ci sono privilegi che sono legati a responsabilità. E un figlio che manca responsabilità non può avere certi privilegi che ha fratelli più grandi o i genitori. E poi ci sono pericoli che un figlio non sa evitare. Quindi un genitore cammina per la strada e non lascia il figlio camminare per la strada. Un genitore va in bici per strada e al bambino che sta appena imparando ad andare in bici non lo permette di andare da solo in quella strada. Quello non è un doppio metro, voglio solo chiarire. Quelle sono regole adatte per l'età. Ma io sto parlando di principi, di cose che sono giuste o non giuste. Quindi bisogna confessare il peccato di avere un doppio metro. Arriviamo ora a quello che riempirà tutto il resto del tempo. Una grave ingiustizia, molto comune, che provoca tanta ira nei figli. E sto parlando del peccato di non essere costante. Il peccato di non essere costante, soprattutto nella disciplina o applicare le regole. Cioè, un esempio, a volte il genitore disciplina per un certo comportamento e altre volte non disciplina per lo stesso comportamento. Pensate a questo, molto importante. Magari un figlio fa una certa cosa e no, non deve fare quello, ma non lo fa smettere. Ma perché fai quello? Ma non lo fa smettere. E lo fa 10 volte. E 10 volte o il genitore non dice niente, uffa, o lo sgrida, ma non lo fa smettere. Invece l'11ª volta punisce il figlio. Tu non devi fare quello, vieni qua, ti devo punire. E lo punisce per qualcosa che l'ha lasciato fare, pur brontolando, per 10 volte. In una famiglia così, il povero figlio non può mai avere la tranquillità di sapere se veramente può o non può fare la cosa. Questo è un gravissimo peccato da parte del genitore per vari motivi. Per uno, Dio comanda che il nostro sì sia sì e il nostro no sia no. Invece, in tante famiglie, il nostro figlio non capisce se quel no è un vero no o solo un no così. Dipende magari da cercare di indovinare in base a quanto il genitore è arrabbiato, perché il no non vuol dire no, dipende da come dice il no. A volte sbaglio perché sembra un no che no era un sì, altre volte no, no, è un no, no, era un sì. Cioè, perché il genitore è un bugiardo. Suo sì non è sì, suo no non è no. Dice una cosa e non mantiene la cosa. Oppure il genitore dice no e il figlio impara che, io devo insistere. Quindi dobbiamo capire che Non dobbiamo dire no se non intendiamo a mantenere quel no. E non dobbiamo dire sì se non abbiamo in mente di mantenere quel sì. Quando non c'è questa costanza, crea molta, molta tensione nel rapporto genitori-figli. Perché stimola il figlio ad insistere ogni volta che il genitore dice no, perché ha capito una cosa. Insistendo, a volte lui, lei, cambia quello che ha detto. Se io faccio tanta storia, e facendo storia, come sta il genitore? Dai, io voglio, ma no, ma mi ha lasciato l'altro giorno e loro possono fare, perché non posso fare? Dai, il genitore frustrato. Senti no perché è vicino alla cena, ma no, ancora c'è un più di mezz'ora, no. Allora, no perché, ma dai, io ho tanto fame, no. Ma, e crea molto, molto tensione. Perché il genitore ha insegnato questo ai figli. Hanno detto, senti, se tu insisti, a volte mi farai cambiare posizioni e tu puoi avere quello che vuoi. Cosa? Cosa ho appena detto? Ho appena detto che ogni volta che un genitore cambi il suo no in un sì, dopo che il figlio ha insistito, il genitore sta premiando il figlio per aver insistito anziché obbedito. Pensate a quello. Se io dico no, e mio figlio, dai, lasciami, dai, dai, dai. Va bene, io sto insegnando. Tu fai bene, figlio mio, a non obbedire. Anzi, ti premio per il fatto che hai disobbedito. Ti premio che hai insistito. Questo non è buono. Questo non è buono. Questo non è amore. Questo è insegnare il figlio a disubbidire, a perdere le benedizioni di Dio. Alla luce di questo, un genitore non deve chiedersi, ma perché i miei figli si insistono così tanto? Piuttosto il genitore dovrebbe dire, i miei figli insistono così tanto perché io sto premiando loro per il fatto che insistono. Io sto premiando i miei figli per il fatto che insistono. Certamente quando un genitore insegna al figlio che conviene insistere anziché ubbidire, questo crea terribile tensione in famiglia, perché il figlio non ha pace, perché dice, no, non mi ha ancora fatto quello che voglio, devo insistere di più, ed è frustrante per il figlio. Perché non mi ubbidiscono come solitamente? Perché i miei genitori non si rendono come solitamente? E il figlio è frustrato. E il genitore è frustrato finché continua a dire no, è frustrato quando dice sì perché non lo fa di cuore. E non c'è pace in quella casa. E quale volte che il genitore, anziché arrendersi come solito, si impunta e rifiuta di cambiare il no in un sì, e magari perfino punisce il figlio perché insiste, il figlio certamente avrà un cuore pieno di ira, perché questo è ingiusto. Scusami, se mi hai lasciato 10 volte insistere e non mi hai punito, non è giusto che mi punisci questa volta. E ha perfetta ragione. Dobbiamo capire che questo è un grave peccato per un genitore, perché un genitore premia il figlio a disubbidire, mentre altre volte punisce il figlio per la disubbidienza. Non ha nessun senso. Effettivamente è un gravissimo peccato per un genitore di vivere così, provoca il figlio a ira e rende molto difficile per quel figlio di mai arrivare a capire chi è Dio. Ricordate che il concetto che un figlio avrà di Dio dipende moltissimo di come quel figlio vede i suoi genitori. Dio insegna, cioè intende che un figlio comprende Dio tramite i genitori. Primi concetti di Dio arrivano da come sono i genitori. Certo, siamo tutti imperfetti, ma dovrebbero vedere amore incondizionato. giustizia nel modo di gestire, una cura perfetta, no, ma una cura costante, umanamente perfetta. Dovrebbero vedere che siamo onesti, che abbiamo timore di Dio, cioè siamo santi, odiamo il peccato, il nostro per primo, perché loro capiscono Dio tramite quello che vedono nei genitori. E quando un figlio ha genitori che dicono no e cambiano in un sì, come possono capire i comandamenti di Dio? Perché hanno capito che i comandamenti non sono mai stabili, vacillano. A volte bisogna obbedire, a volte no. E noi stiamo cercando di insegnare a loro di Dio e noi stiamo andando contro quello che stiamo insegnando. Non deve essere così. Quindi io prego ad ogni genitore, prego che possiamo capire che non essere costanti in quello che diciamo è un grave peccato da confessare e abbandonare. Visto che è chiaro che non essere costanti è un grave peccato, peccato che porta molto male nel rapporto e nel cuore del figlio, come mai così tanti genitori peccano così? Perché? Perché aiuta a capire perché cado così spesso in questo peccato. Allora, prima di tutto, e questo è triste, ma ci manca vero amore per figlio, per il figlio. Questo è il motivo principale per cui pecchiamo in questo caso. Perché mi rendo a quello che mi dice mio figlio quando avevo deciso che non era la cosa giusta? Non sto pensando al bene del figlio. Sto pensando che non voglio più sentire le sue insistenze. È un modo per farlo tacere. Non voglio essere disturbato. Non sto cercando, quando faccio quello, il bene del figlio. Sto cercando di... Io voglio compiere questo. E lui continua a chiedermi, va bene, va bene, va bene. Così posso concentrare su quello che voglio fare io. Quindi la mia decisione non è dovuto all'amore per mio figlio, è dovuto all'amore per me stesso, un amore non puro. In questi momenti il genitore preferisce fare la cosa più facile che la cosa che porterebbe vero bene al figlio, non riconoscendo che è proprio la sua mancanza di costanza che crea la tensione che lo rende nervoso. Chi fa così non sta amando i figli, non sta impegnandosi per il bene del figlio, sta dando spazio alla carne. Bisogna riconoscere questo peccato e confessarlo, perché non sta spingendo il figlio verso le benedizioni di Dio, piuttosto verso le maledizioni. Ed io invito ogni genitore che manca nella costanza a riconoscere che questo è un gravissimo peccato, che prova che tuo figlio ha ira e danneggia molto il tuo rapporto con lui e lo ostacola da trovare Dio. Riconosci perciò questo peccato, questo egoismo, confessilo. E a livello pratico, io esorto ogni genitore a valutare bene prima di dire sì o no. Valutare bene prima di dire sì o no, in modo da poi mantenere quello che hai detto, salvo nel caso che pervengono fattori importanti e nuovi che veramente richiedono di cambiare la posizione. E in quel caso tu chiami il figlio: senti, è successo che ho scoperto questo che non sapevo, e alla luce di questa novità, quello che avevo detto no è un sì, o quello che hai detto sì è un no, ma tu hai detto. Qual è la regola? Tu non devi mai fare questo. Se io ti dico no, tu non devi dire, ma tu hai detto! Questo è automaticamente una punizione grave. Quella è ribellione. Un figlio non deve mai essere permesso. Sì, ma però! Può dire, posso dire qualcosa? Magari hai informazioni che non sai. Il genitore può decidere no. Può dire, ok, puoi dire, ma tu avevi detto, volevi dirmi quello, ok, punizioni. Ma se ha dei fattori che tu non sapevi, con rispetto e umiltà può dire. Ma se non è che il genitore impara qualcosa che non sapeva, devi valutare prima. E poi una volta che ha deciso sì o no, devi restare con quel sì o no. Allora, voglio darvi un consiglio pratico. Questo per me sarebbe da scrivere giù perché è importantissimo. Che ci aiuterà molto ad essere più costanti. Certamente a volte siamo egoisti e manchiamo amore, ma un altro motivo, prego più delle volte, per cui rispondiamo e poi non manteniamo la parola, è perché rispondiamo con leggerezza senza aver valutato bene la nostra risposta. E questo vale in tutti i nostri rapporti. Senti, puoi aiutarmi? Certo, vengo, giovedì puoi venire, certo, senza aver valutato bene, e poi giovedì scopro, no, io ho un impegno, ho dimenticato di quello, non avrei dovuto dire sì. Il nostro sì deve essere sì, il nostro no, no. Quindi questo vale non solo con genitori e figli, vale in tutti i nostri rapporti. Però parlando di genitori e figli, troppo spesso abbiamo la tendenza di solo rispondere al momento senza valutare prima, soprattutto con figli. E questo non va bene. Purtroppo tanti credenti, tu dici, ah, quella persona lì, no, non mi fido di quello che dice. Che triste è questo. Una parte di quello che serve per evitare il peccato di non essere costanti nel mantenere la parola è di valutare prima di rispondere. Valutare prima di rispondere. Cioè dobbiamo imparare a pensare bene a quello che stiamo decidendo, valutando i pro e contro, i principi biblici, e allora valutiamo se la risposta dovrebbe essere sì o no, in modo che poi manteniamo la parola. Quindi ci aiuta a non dare la risposta subito. Cosa dice Dio in Giacomo 1:19? Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Spesso non siamo lenti a parlare. Spesso, mamma, posso fare questo? Va bene. Non ho pensato, non ho valutato, ho dato una risposta al momento. Questo non va bene. Perché a quel punto io stesso non sono convinto che la mia risposta sia quella giusta, perché non ho valutato. Dai, sì, non ho valutato. Perciò quando mio figlio comincia a insistere, non ho la certezza di aver valutato bene e comincia a vacillare. Perché ho parlato troppo presto. Quel modo di agire non porta bene agli altri, non porta gloria a Dio. Magari quello che ho detto era giusto, ma non so perché era giusto. Perché non ho valutato. Posso andare... Sì, forse è la risposta giusta, ma io non so perché è giusto, perché non ho valutato. Mio figlio impara che io prendo le decisioni con leggerezza. Mio figlio impara che non serve valutare, vai con quello che ti sembra a momento. Se un figlio chiede di poter fare qualcosa, posso avere un biscotto? Posso andare fuori a giocare? Posso andare dal mio amico? Posso fare questo o quell'altro? È bruttissimo dire sì, no, in piuttosto dovremmo dire, perché se io dico no, cosa fa il figlio? Di solito, dai, no, ma sì, ma perché no? Ma no, non mi ha lasciato neanche l'ultima volta, perché non posso fare questa volta? Comincia ad insistere. C'è un altro modo di fare come abitudine che cambia drasticamente tutto. Non rispondere subito. Piuttosto, quasi automaticamente, quando un figlio fa una richiesta, anche se pensi di sapere la risposta, devi dire ti farò sapere. Dovremo imparare a dire ti farò sapere. Queste parole, ti farò sapere. E poi, se il figlio chiede ancora, sa che automaticamente la risposta è no, perché hai chiesto. E in più c'è una punizione perché hai chiesto, oltre al fatto che non puoi fare la cosa che forse avresti potuto fare. Il figlio deve capire, se mamma, se papà dice ti farò sapere, vado a fare qualcos'altro. Perché se io apro bocca ancora, automaticamente la risposta è no e vengo punito. Non chiedo più. Allora il genitore, che non deve dimenticare, ha tempo di valutare con cura la cosa per decidere se è giusto o non giusto fare. In modo che il suo sì può essere un sì, ben pensato, il suo no, un no. Così quando ha valutato, chiama il figlio e dice: guarda, ho valutato così così. Ho visto che, poi quello che hai visto, e quindi in base a quello sì, puoi farlo. O in base a quello non puoi farlo. Allora, il figlio, quindi, adesso non puoi farlo, adesso vai a fare qualcos'altro. O puoi farlo, spero che sarà bello. Il figlio sa, non devo fare storia. Mamma, papà ha valutato seriamente, wow, io sono importante per loro. Ha preso il tempo di valutare, non è una decisione con leggerezza. Wow, anch'io voglio imparare a decidere con serietà, come vedo sempre i miei genitori fare. Io voglio quello per mio figlio, quindi voglio essere quello. Quindi il figlio impara a non mettere pressioni, il genitore impara a valutare seriamente e trasforma l'atmosfera in casa. Riduce moltissimo le attenzioni, aiuta il figlio a cominciare ad avere il vero rispetto per i genitori e onore, e insegna al figlio a ubbidire, e Dio comincia a benedire molto di più quella famiglia. Quindi voglio incoraggiare ogni genitore a imparare a rispondere dicendo: ti farò sapere. Prendi tempo a valutare, e questo vale in ogni rapporto. Senti, fratello, mi puoi aiutare con questo? Ti farò sapere. Lasciami valutare, parlare con mia moglie, devo vedere il mio calendario, ti farò sapere. Allora, non esclude in certi casi che posso dare una risposta immediata. Se un genitore ha già valutato una certa cosa, non serve rivalutare perché ha già valutato, ed è la stessa identica domanda. Certo, però come pratica, se c'è il minimo la minima possibilità di dover valutare qualcosa, la risposta da fare è: ti farò sapere, che vuol dire al figlio: tu non devi chiedermi più. Questo cambia drasticamente, perché il genitore sta dicendo: tu sei così importante per me che non voglio sbagliare in quello che dico come la tua autorità. Ho timore di Dio e non voglio usare male la mia autorità nella tua vita, quindi ti farò sapere quando ho avuto tempo di valutare davanti a Dio. Allora, oggi abbiamo iniziato a vedere alcuni modi che provocano ira, in modo che possiamo evitare questi modi. Perché Dio ha dato a noi genitori la responsabilità e il privilegio di allevare i nostri figli nella disciplina e nell'allenamento del Signore. Ma se noi provochiamo ira in loro, rovina quel lavoro. E perciò è importantissimo valutare come non provocare ira. E abbiamo detto che la cosa più importante di tutto qual è? Quello di avere un cammino stretto con Gesù Cristo. E numero due, per le coppie, è di avere un buon rapporto curato fra marito e moglie. E poi è di camminare riconoscendo di non avere un doppio metro, abbiamo visto. Abbiamo visto poi l'importanza di agire per amore e non per egoismo. E poi abbiamo parlato dell'importanza di mantenere la parola. Se diciamo no, che è no, e non è permesso per i figli di insistere, ma che non diciamo no o sì con leggerezza, ma valutiamo bene le nostre decisioni, siamo lenti a parlare, in modo che quando decidiamo abbiamo valutato. E il figlio vede questo. Applicando questo, cambierà come viviamo le nostre vite in casa. Preghiamo. Signore, a te la gloria, a te la gloria. Sei tu che hai creato la famiglia, sei tu che hai dato questo privilegio di crescere piccole persone preziose man mano che diventano adulti, di amare, curare, formare, guidare queste persone preziose. e quante lezioni ci dai in questo rapporto genitori-figli. Quanti privilegi, quante benedizioni ci sono. Certamente ci sono dolori, Padre, e ci sono pesi, perché servono. Oh Padre, non c'è rapporto che ci fa vedere i nostri peccati quanto il matrimonio e poi essere genitori. E ti prego che sopra, prima di ogni altra cosa, possiamo dimorare in Cristo, camminare in Cristo, camminare nella luce, riconoscendo e confessando i nostri peccati, perché possiamo veramente danneggiare i nostri figli, possiamo veramente allontanare loro da Dio. Se da una parte predichiamo Cristo a loro, ma dall'altra parte provochiamo ira, effettivamente stiamo allontanando da Dio. Oh Padre, mostraci il nostro peccato, fa sì che possiamo riconoscere e confessare e abbandonare ogni nostro peccato. Facci vedere il nostro egoismo quando dovremo piuttosto amare. Facci vedere l'importanza di mantenere la nostra parola affinché il nostro sì sia sì e no sia no, in modo che i nostri figli possano fidarci di noi. Aiutaci ad essere persone che camminano con saggezza, valutando bene le nostre decisioni, in modo che non rispondiamo con leggerezza. Aiutaci a non dare spazio alla carne, usando un doppio metro, insistendo su certi comportamenti giusti da parte dei figli, mentre noi stessi non camminiamo in quella luce. Oh, perdonaci perché abbiamo peccato, ma noi guardiamo a Gesù Cristo per il perdono e poi ci aggrappiamo a te affinché la tua forza che opera in noi sarà potente mentre noi ci miriamo a camminare nella luce che ci hai dato. Grazie per la tua santa parola, grazie che tu ci ami come padre e vuoi benedire le nostre famiglie e i nostri rapporti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.